מתווה רבש א' עמוד 19, מאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. שוב, כתבי רבש כרך א' בעמוד 19, מאמר לפי מה
שמבואר. Dagli scritti di Rabash sull'amore, sull'amare al prossimo come te stesso. Su quello che abbiamo spiegato sull'amare al prossimo come te stesso, tutti i dettagli di queste 612 mitzvot, come hanno detto i saggi, il resto dei loro commenti, vuol dire che a compiere le 612 mitzvot saremo in concordanza con la regola amerai il tuo prossimo come te stesso, e da lì l'amore verso Dio. Così, che cosa ci dà l'amore verso gli amici? È scritto che quando si riuniscono alcuni amici, dato che nessuno di loro non ha solo una piccola forza di amore al prossimo, cioè solo può realizzare l'amore al prossimo in potenza, quando lo mettono in pratica, allora si accordano insieme che hanno rinunciato all'amor proprio e sanno anche che nessuno di loro può rinunciare al desiderio di ricevere in favore al prossimo, nemmeno un pochino. Però riunendosi poche persone che sono d'accordo su questo, sul fatto che è necessario raggiungere l'amore al prossimo annullandosi gli uni verso gli altri, allora così, in questo modo, si accumula una grande forza in ogni persona, secondo la grandezza del gruppo, e allora si ha il potere di mettere in pratica l'amore al prossimo. E che cosa ci dà il compiere i 612 precetti? E se le regole si compiono, si realizza l'amore agli amici. E vediamo che nella realtà anche esiste amore tra gli amici nei secolari, nei laici, diciamo, anche loro si riuniscono per raggiungere l'amore agli amici. Allora, qual è la differenza tra i religiosi e i laici? Dice il verso: non bisogna sedersi nella sedia degli arroganti. Dobbiamo vedere qual è la proibizione della sedia dei dispregevoli. Questa proibizione non viene dalla sedia degli arroganti. E che cosa ci dà allora questa proibizione della sedia degli arroganti? Vuol dire che quando si riuniscono, anche quando si riuniscono varie persone con il proposito dell'amore verso l'amico, con l'intenzione di aiutare l'amico nel suo stato corporeo, ognuno spera che, partecipando in altre riunioni, trarrà profitto del gruppo e migliorerà il suo stato corporale. Però, dopo tutte queste riunioni corporali, ognuno farà i propri conti e vedrà che cosa ha ricevuto dal gruppo in cambio all'amore al prossimo. Diciamo, che cosa ha guadagnato il desiderio di ricevere? Che ha guadagnato da questo? Che ha vinto da questo? Sicuramente avrebbe avuto più successo se si fosse dedicato al suo beneficio personale. Ma mi sono integrato nel gruppo perché ho pensato che attraverso questo sarei stato capace di guadagnare più di quello che avrei potuto guadagnare da solo. Però adesso mi rendo conto che non ho guadagnato niente e di questo si lamenta. Sarei stato meglio di lottare da solo invece di aver dedicato il mio tempo al gruppo. Invece adesso che ho dedicato tutto il mio tempo al gruppo per poter avere più beni grazie al gruppo, alla fine mi rendo conto che non ho ottenuto niente dal gruppo. Anzi, ho perso, diciamo, quello che avrei potuto da solo. Questo vuol dire che dedicarsi all'amore verso gli amici con l'intenzione di dare, cioè che tutti lavorino per il bene del prossimo. E tutti ridono e lo prendono in giro perché sembra come una barzelletta. E questa è la dimora dei secolari, dei laici. E da lì, lì hanno detto, però il peccato è una cosa spregevole in ogni persona. E questo è quello che allontana la persona dalla santità. E questa è la previsione della sedia degli arroganti. I nostri saggi hanno detto su quei gruppi che è meglio disperdere i mali, meglio per loro e meglio per tutto il mondo, è meglio che non esistano. Invece rispetto ai giusti è meglio, bisogna riunire i giusti, meglio per loro e meglio per il mondo. E qual è il significato di giusto? Vuol dire che vuole compiere la regola di amare al prossimo come te stesso, che tutta la sua intenzione è uscire dall'amor proprio e adottare una natura diversa, quella di amare il prossimo. E anche se è una mitzvah, un precetto che bisogna compiere e l'individuo potrebbe obbligarsi a compierla contro la sua volontà, però l'amore è una cosa che appartiene al cuore e il cuore per natura non è d'accordo. E allora che cosa può fare l'individuo per farsi toccare nel cuore dall'amore al prossimo? E per questo ci hanno assegnato il compiere le 612 mitzvot, perché hanno il potere di farci sentire questo nel cuore, ma dato che questo è contro la nostra natura, allora questa sensazione è troppo lieve, e tanto così per avere la forza di mantenere di fatto l'amore verso il prossimo. Per questo deve cercare dei consigli che li aiutino, che lo aiutino a metterlo in pratica. E il consiglio per questo è che uno può incrementare la sua forza attraverso la regola amerai il tuo prossimo grazie all'amore degli amici. Se ognuno si integra e si annulla di fronte all'amico, diventa come una massa unica in cui tutte le piccole parti che vogliono l'amore al prossimo si integrano in una forza generale e fatta da tante parti. E quando ha un gran potere, allora ha l'abilità di mettere in pratica l'amore al prossimo e allora può arrivare all'amore a Dio. Però questo è solo sotto la condizione che ognuno si annulli verso l'altro. Se non è così, quando si separa dal suo amico non può ricevere la parte che doveva invece ricevere dal suo amico. Così allora ognuno deve dire che lui stesso non è niente in comparazione all'amico. Questo è come quando scriviamo i numeri. Quando scriviamo un 1 e mettiamo dopo uno 0, risulta un multiplo di 10, cioè vuol dire 10. E quando mettiamo due zeri equivale a 100. Vuol dire che se il suo amico è il numero 1 e io lo seguo dopo come 0, vuol dire che io ricevo 10 volte di più. E se lui dice che equivale a 2 zeri rispetto all'amico che è 1, riceve 100 volte di più. E invece se lui è 0 e l'amico è l'1, allora lui sarà 0,1. E se lui è 1 e ha due amici che lui considera 0, allora sarà ancora 100 volte meno, riceverà 100 volte meno. Cioè vuol dire che il grado diminuisce rispetto agli zeri che posseggono i suoi amici. E lui sente che il proprio, anche quando sente che il proprio beneficio è cattivo per lui, deve avere paura di cadere nell'amor proprio nel mezzo del lavoro. In altre parole, che se gli dessero un piacere ancora più grande di quello a cui lui è abituato, anche se io avessi l'intenzione di dare nei piaceri piccoli, disposto a rinunciarci, e anche così vive nel timore dei piaceri maggiori. Si chiama timore e questa è la porta per ricevere la luce della fede, chiamata l'ispirazione nel sulam, nella misura del timore si misura la fede. Per questo bisogna ricordare che la questione amerai il tuo prossimo come te stesso, bisogna compierla perché è un precetto, perché Dio ha ordinato di dedicarsi all'amore verso gli amici. E Rabbi Akiva solo interpreta questa mitzvah che il Creatore ha ordinato. Voleva fare una regola di questa mitzvah in modo che si potessero compiere tutte le mitzvot secondo i comandamenti di Dio e non per il beneficio proprio. Cioè, non è che le mitzvot devono ampliare il nostro desiderio di ricevere, cioè che compiendo la mitzvah l'individuo è generosamente ricompensato. Al contrario, al compiere le mitzvot arriveremo alla recompensa di poter annullare il nostro amor proprio e raggiungere l'amore al prossimo e dopo l'amore a Dio. Adesso possiamo capire quello che hanno detto i nostri G sul verso della pozione, e se gli è stato concesso è una pozione di vita e se non gli è stato concesso è una pozione di allora annulla il suo desiderio di ricevere, cioè dirige per ricevere una ricompensa, per avere la forza verso l'amore al prossimo, che attraverso questo lui può arrivare all'amore al Creatore, che tutto il suo anelo sia solo dare piacere al Creatore. Domande? Non c'è molto da aggiungere, dice Rav. È chiaro, no, questo? Sì? Ok, rispetto a questo tema, domande rispetto al tema. Imparate dalle donne, vedi? Allora, aspettiamo che si faccia la domanda attraverso il microfono. E ci sono persone con le quali ci impressioniamo perché le vediamo grandi e altre per le cui non ci impressioniamo. Allora, qual è il consiglio? Come lavorare? Il consiglio è proprio impressionarsi di qualcuno che non è grande, non è importante. Sì, però la mia natura, dice questa donna, mi impressiono da persone che sono più grandi. E come faccio a impressionarmi di persone più piccole che nemmeno conosco, che non ho nessuna informazione? Come mi impressiono quando io vedo che i compagni, gli amici a volte sono grandi, a volte sono piccoli? Come posso provocare un'impressione da parte loro? Cioè ricevere un'impressione da parte loro? E sicuramente, dice Rav, abbiamo sentito almeno una volta il fatto che esiste solo una forza che ci promuove tutti, cioè non c'è niente al di fuori di lui. Lui disegna di fronte a noi e queste persone e io le osservo e loro disegnano in me delle immagini e un certo comportamento, una certa impressione. Allora, io come devo reagire a questo? Innanzitutto, in ogni cosa si trova la luce. Israele, la luce e il Creatore. Cioè, io sono il primo e l'ultimo. E lui è quello che organizza e ordina tutto. Perché? Perché io possa reagire rispetto a quello che io voglio, il mio desiderio di avanzare. Per questo io non faccio attenzione a quello che mi appare, ma solo in quello che mi conviene, come mi conviene ricevere la realtà che il Creatore disegna per me, al punto, diciamo, nella misura in cui io posso più avvicinarmi a lui. Se io in ogni momento disegno a me stesso e io descrivo questa realtà che è così, che mi provoca questo e quello, allora io comincio a osservarmi, a misurarmi, a conoscermi e a vedere l'effetto che fa in me, che preparazioni, che programmi, che stati di animo si sviluppano, che forze crescono. Come disegna in me questo preciso momento e come mi presenta, come si presenta in me tutta questa realtà. È come la realtà che all'improvviso è caduta tutta su di me. È come? Adesso io non mi trovo più né in me stesso né nella realtà. Io sono come un punto d'osservazione. C'è il creatore che da un lato che disegna, che questo Michael, cioè dice lui, è questo mondo, e io da un altro punto osservo sia Michael che il mondo. Cioè risulta che io sto qua, il creatore sta qui, e tra di noi Michael è il mondo, cioè come Michael dovrà organizzare se stesso rispetto al mondo in modo da potersi avvicinare sempre più al creatore. Ecco, questo è tutto, molto semplice. Ok, un'altra domanda. C'è un luogo in cui l'uomo può proprio affidarsi completamente alla sensazione, al sentimento? In realtà dobbiamo sempre essere svegli, diciamo. Che vuol dire affidarsi alla sensazione? Come così fluire? Io e la sensazione siamo uno. E allora che succede con la mente? No, lasciala da un lato, la mente, no. No, no. Allora, la sensazione, ci sono sensazioni che io sento come buone. Che vuol dire, dice Rav, buone? Ah, per esempio, se io deconnetto la mente, sconnetto la mente, io sento tutto amore, vi amo tutti, una sensazione meravigliosa, sono pieno di questa sensazione. E poi che succede? Sì, poi questa sensazione e poi la mente, no? Sì, no, però io voglio rimanere tutto il tempo lì. No, attenzione, non è una stupidaggine. Che facciamo poi con tutto questo? Cerchiamo di capirlo, con questa sensazione, che facciamo? E con il tempo distinguiamo varie sensazioni. Sì, ma quello che io chiedo, ci dice Rave, che cosa io imparo da questo, come posso utilizzarlo, approfittarlo, anche se io ho la sensazione più meravigliosa, io amo tutti, come se avessi ricevuto un'iniezione di amore, mi escono cuoricini dagli occhi, così proprio, innamoratissimo di tutto, di tutti, un innamoramento, così impressionante, fantastico. Sì, e poi però che? Dice Rav. Rimanere in questa sensazione è tutto qua. No, però dice, almeno, perché? Perché dice, io non posso rimanere in questa sensazione tutto il tempo? È come quando io sono cosciente tutto il tempo. Allora, noi, dice Rav, dobbiamo essere sempre tra questi due elementi, la mente e la sensazione. La mente non ha valore senza il cuore e viceversa, perché si parla del desiderio di ricevere, in ogni caso il gradevole, lo sgradevole, il bene e il male è sempre una sensazione del desiderio di ricevere. E E noi dobbiamo sempre trovarci tra moha e liba, tra mente e cuore. Per questo che tu puoi dire: per esempio, io voglio andare in un posto e avere un'emozione, ah, io voglio così mettermi, mi metto una bella musica e io voglio perdermi in questa musica meravigliosa, fluire lì. Però questo è per, sì, per rilassarci un po', per tranquillizzarci, ma fino a che punto è conveniente farlo? In ogni caso, noi dobbiamo sempre stare insieme in tutto. Il nostro lavoro è l'autocoscienza, cioè in noi stessi noi impariamo questa realtà che dice il Creatore: dai tuoi atti io ti conoscerò, cioè Lui agisce e noi siamo gli atti. Attraverso questa forza che agisce, noi siamo attivati, e il Creatore e le creature. Impariamo così. È impossibile senza la mente. La mente è anche... Non è che tu attivi una cosa così teorica come imparare la matematica. No, la mente deve accompagnare il sentimento, perché siamo figli della sensazione, eh? La nostra materia è pura sensazione, sentire. Noi non siamo macchine, però per capire questa sensazione e fare di queste una catena diciamo utile per arrivare a una comprensione, allora noi dobbiamo essere sempre in una certa valutazione delle sensazioni, e per questo tu le ingrandisci, le amplifichi, e che cosa ricevi? Con che proposito, con che meta, a chi sei connesso e a chi tu innalzi questa luce moltiplicata per 612 Narahai invece di Nefesh di Nefesh. Ah, e quel nostro amico vuole congelare il pubblico, ha una meta molto chiara. Mi senti o no? Mi ascolti o no? O se ti sei congelato tu da te stesso? Ok, allora vedo lì una... Sì? Per favore. Alzati in piedi, per favore. In ogni stato dovrò osservare quello che succede. E adesso dovrei reagire a quello che sta facendo, quello che sta succedendo. Allora, come conviene reagire? Per esempio, io sto facendo questa domanda e poi devo capire perché e se mi conviene o no. Dice Rav, scusa, non capisco, che vuol dire studiare Kabbalah? Non esiste questa cosa di studiare Kabbalah. Studiare Kabbalah vuol dire come io realizzo il luogo dove io scopro il mondo spirituale. È come quando adesso abbiamo letto che raggiungere questo amerai il tuo prossimo come te stesso, quello che io anelo, questo amore verso il prossimo come me stesso, allora io attraverso di questo desiderio, questo anelo, io attraggo luce che è ritornante. Io dovrò dirigermi al gruppo. In altre parole, io li devo proprio attrarre con unione e amore. attraverso il mio comportamento verso quest'unione e quest'amore, io attraverso il gruppo ricevo la forza della correzione, la luce che riforma. Con questa luce che riforma, io posso correggere in me, dentro di me, qualsiasi cosa. Veramente qualsiasi cosa. Ho desideri, vari problemi. Non importa, qualsiasi cosa io la posso correggere. La luce è una e in me si trovano molte qualità. Io potrò essere la persona più strana, lunatica, complesso, quasi pazzo, potrei dire un maniaco in qualsiasi cosa, in assoluto, eh? Non importa, se io mi dirigo al gruppo, se io mi arrendo completamente di fronte al gruppo, come che io sono zero, loro sono uno, e ricevo da loro nella misura in cui io li valorizzo, allora io posso ricevere da loro la luce e correggerà tutto, non importa salute mentale, fisica, nel mio stato, tutto, tutto correggerà, tutti i miei stati, perché tutto dipende dalla luce. È solo la sua carenza che forma intorno a noi varie decomposizioni, cioè senza il potere di lavorare nel gruppo, in questa ricerca dell'amore al prossimo come me stesso, e io non posso fare niente nel mondo. Quindi senza lo studio sul mondo, sulla garanzia mutua, l'unione, questa garanzia mutua è prima di tutto, è la cosa più importante. Senza questo voi non potrete correggere niente. È esattamente quello che ci sta spiegando oggi nell'articolo, perché è una regola. Tu vuoi avere la forza per la correzione? Sì, certo, eccola, ricevila. Vieni qui al negozio dove si trova questa forza e attraverso cosa la ottieni? Attraverso il gruppo. Nella misura in cui tu dai valore al gruppo, lo rispetti e ti metti completamente, fino a che punto loro sono più grandi di te, anche se è un modo artificiale, addirittura mi sarà sempre più difficile, giorno per giorno più difficile, però io starò ricevendo una forza di correzione e quindi questa forza veramente corregge qualsiasi cosa, non importa, veramente qualsiasi tendenza, qualsiasi qualità in me la corregge. Nella correzione tra gli uomini, lì, qualsiasi cosa, se noi vogliamo migliorare, solo sarà attraverso questa azione. Allora, si capisce adesso perché abbiamo questa necessità così grande dell'Arvut per noi e per il mondo? Perché senza l'Arvut non ci sarà nessuna correzione, impossibile. Adesso fra poco di nuovo in Europa vogliono riunirsi tutti questi grandi capi di Stato. Loro dicono bisogna trovare una soluzione. Che troveranno? Noi vedremo fra un po' di mesi fino a che punto sarà peggio ancora e ci sarà una caduta ancora più grande. Nessuna soluzione. Perché innanzitutto noi dovremo fare un movimento verso l'unione e allora veramente verranno quantità e quantità di persone, anche se noi parliamo un pochino di questo, una piccola dinamica, un piccolo movimento verso l'unione, e allora si scoprirà già, si riceverà già un po' di forza che corregge, che riforma, e allora questo continuerà. Noi semplicemente dobbiamo essere sempre più vicini all'unione, all'unità. Sì? Come faccio io questa cosa di vedere i miei amici più grandi di me? Io non lo sento. Come si fa? Come si fa a ottenere la garanzia mutua? Come posso vedere gli amici più grandi di me? Non capisco questo articolo in questo senso. Di che parla questo articolo? Dice Rab, dell'unione tra gli amici, e l'unione tra di loro vuol dire arvut, garanzia mutua. Però dice che io devo sentirmi meno che gli amici, che loro sono più grandi di me. Non capisco, allora dove siamo uguali? Io sarò sempre più piccolo rispetto a loro. Allora dov'è che produciamo questa garanzia reciproca, questa garanzia mutua? No, dice Rav, non c'è uguaglianza. Innanzitutto, noi ci comportiamo così per poter attrarre la luce, questa stessa forza, e creare questo equilibrio e trovare questa uguaglianza di forma, questa garanzia. Però nella garanzia noi non siamo uguali. Fino a che punto io progredisco, avanzo, e io adesso mi trovo solo al principio della scala, e ogni progresso in me è nel fatto che io tutto il tempo devo descrivere i miei amici sempre più grandi. Sempre più grandi. Bene, che altro? Sì, Eli? È una domanda sull'articolo? E nella nostra formazione del desiderio di ricevere ci sono delle persone che hanno una tendenza verso l'unione. Come quando si fanno delle ricerche in cui ci sono persone che hanno una certa tendenza mentale, altre o un'altra. Qui cioè, ci sono persone che hanno una tendenza all'unione e altre no. Allora sì, dice Rav, e ci sono dei compagni, degli amici che sono molto socievoli. Io mi ricordo che qui c'erano, non fa niente chi era. Quando io ero studente, lavoravo come tecnico di suono in un gruppo. E andavamo a vari concerti, feste, così. E mi ricordo che c'erano delle persone che dormivano insieme, così, in un lettino così piccolo, e stretti. Sì, veramente era così. E così stavano bene. Calducci, non c'era nessun rifiuto. Non è che erano omosessuali o qualcosa del genere, no. Erano, per loro era naturale stare così vicini. E io non potevo, veramente. E se ci sono persone come queste, che erano così socievoli, capaci di abbracciarsi, avanzeranno più veloce? No, assolutamente, non dipende da questo. Veramente, io mi ricordo, li osservavo e pensavo, com'è possibile? Però non c'è niente a che vedere questo con il progresso dell'amore all'amico. Da parte degli uomini e delle donne? No, dice Rav, non c'è. Tu devi annullarti ed essere zero. Non c'è nient'altro. Tutti lo dobbiamo fare. Addirittura la meta che tu avevi, all'improvviso ti trasformi in uno stupido, un uomo primitivo. Anche un uomo primitivo all'improvviso capta, sente questa cosa e si trasforma immediatamente in un uomo brillante. Abbiamo visto molte volte qua degli uomini saggi, importanti, che vengono qui, durano molto poco. Loro sono abituati lì nel mondo, che loro hanno valore, sono i primi, e qui che fai? No, qua non sei nessuno, sei uno straccetto e ti dicono devi essere zero. Non ce la fanno. Amica, tu hai sentito? E così mi alzi la mano pure. Dai, fai una domanda. Allora, la mia domanda è: qual è questo meccanismo rispetto al creatore, il fatto che non possiamo misurare il piacere, se è grande o piccolo? No, non capisco veramente, Girav, di che cosa stai parlando, che vuol dire che il creatore misura il piacere? E c'è un articolo che dice che quando l'uomo si preoccupa dei piaceri, questa è l'entrata al cammino verso il timore. Chi misura? L'uomo stesso può misurare tra un piacere grande e un piacere piccolo? A me piace la frutta di mango, è la cosa piacere più grande. A un altro gli piace la sua macchina e per lui questo è il piacere più grande. Allora la domanda è: rispetto a che cosa noi possiamo misurare la quantità del piacere? No, diceva, non abbiamo un apparato per misurare in una forma esatta la quantità o il valore del piacere. Innanzitutto io devo misurare il piacere rispetto al desiderio. Questo è un discorso. Noi non siamo capaci di fare questo. Noi solo attraverso la saggezza della Kabbalah pratica in cui ci troviamo già, in questa densità, lo schermo, allora forse potremo, le luci, allora forse potremo misurare. Le luci di cui tu parli sono le misure stesse del piacere. Cioè, che cosa? Però non sappiamo così qual è il nostro lavoro. Io non devo misurare, io solo devo essere tutto il tempo in una critica, e se la mia testa, vediamo, è diretta verso la direzione dell'influenza e dell'adazione o no. E anche se io ricevo con la ricezione, con la Kabbalah, la mia ricezione è di fatto, però la mia intenzione deve essere sempre più vicina all'adazione. Vedi, io mangio, nella mia vita faccio vari atti che mi riempiono. E vediamo se io riesco a mantenere la mia testa verso il proposito della creazione, verso la collettività, verso il creatore, verso quello di cui mi sto occupando io. E al di fuori di questo, niente, non hai nient'altro, tutto questo è sufficiente. Oh, le donne, per loro è l'ultima lezione. Una domanda di una mia amica che non è qua oggi. E tu hai detto che noi dobbiamo realizzare il nostro lavoro? E noi dobbiamo credere che noi possiamo fare il nostro lavoro e gli amici ricevono questa gratificazione. Ma la domanda è: che lavoro dobbiamo fare noi, donne? L'unione, lo studio, la diffusione, qualsiasi cosa che mi avvicina al creatore, al proposito della creazione? A questo profitto, diciamo, spirituale, questo è il lavoro e io voglio solo avere la forza di realizzare questo. Al di fuori di questo niente, non c'è nient'altro importante. E se al di sopra di questo esiste un certo guadagno, non so, il prossimo mondo, il mondo dell'aldilà, no, non mi interessa, io solo voglio essere in questo stesso atto senza chiedere niente per me. E se mi arrivano delle cose buone, bene. Però che io devo pregare perché queste buone cose che arrivano a me, che non le riceva io, sino che le ricevano i miei amici. C'è molto da dire su questo, è una psicologia complessa, non è così semplice, però come prima frase va bene così. Lì la signorina? Sì? Quando io osservo realmente come io considero ogni donna, ogni compagna come più grande di me, e ci sono delle volte che le mie compagne dobbiamo stare insieme e io non capisco come farlo. Come posso considerare le mie amiche più grandi di me se ci sono delle donne che con cui io vado più d'accordo e altre no? Ah, dice Rav, sì, è vero, ci sono quelle con cui io mi vado d'accordo, altre no, addirittura ci sono alcune che sono proprio cattive, tutto il tempo pettegole, pettegolezzi. Che devo fare io? Da una parte, io ho bisogno, attraverso le mie amiche, proprio fargli chiudere la bocca a queste pettegole. E d'altro lato, io devo capire che il Creatore me le presenta così, che è Lui che sta giocando con loro. Lui mi crea, mi disegna questa scena e io dovrò, di fronte al gruppo, e io dovrò trattarle tutte come se fossero giuste, buone, tutte buone. Chi le rovina è il Creatore in realtà. E tutte mi aiutano. Ed è il Creatore che attraverso di loro gioca con me e attraverso di questo vuole creare in me delle linee corrette verso la l'azione. Che io non mi impressioni di niente degli umani, degli uomini, delle donne, solo di Lui. E fa così il Creatore, si riveste in varie amiche, diciamo, in varie immagini. E io non mi scomporrò, non mi allontanerò da loro. Io le tratto semplicemente. Semplicemente so che è il Creatore che si presenta di fronte a me in varie forme di comportamento, in modo che io possa innalzarmi al di sopra di questo. Io non mi muovo, diciamo, non mi muovo, non mi... Così deve vedere l'uomo. Questo vuol dire cercare di vedere il mondo con la divinità investita nel mondo, cioè che il Creatore dimora veramente in tutto, si trova in tutto. Sì, anche qui c'è un'analogia tra religiosi e secolari. E ricordo anche il consiglio degli arroganti. No, adesso non ci interessa questo, non ci occupiamo di questo. Si riferisce ai religiosi. Sì, signora Levi? E questo stato negativo del fatto che io voglio che il Creatore guadagni è corretto comparare questo con la sensazione del piacere che ha la mamma quando vede che il piacere va al figlio. Sì, è possibile dare un esempio così, come quando io voglio che tutti i miei sforzi siano approfittati dai miei figli, cioè che io non ricevo niente, che ricevano tutto i miei figli, e in un certo senso per me il piacere è questo, per me, che i figli ricevano. E così io devo trattare i miei compagni. Certo, io in una forma naturale non posso lavorare così, che io lavoro e solo lui riceve. Però se io cerco di pensare, di avvicinarmi a una visione di questo tipo, io potrò vedere che io ho bisogno della luce che riforma e quindi io ho bisogno della forza del gruppo. E questo si scopre in me come un luogo per la correzione. Però ancora una volta, cercate di capire che noi, se noi facciamo così degli sforzi, fino a che punto avete successo o no, è la luce circostante che agisce. E veramente è così? Funziona così? Voi vorrete trovarvi in influenza in d'azione? Semplicemente questo, volere trovarsi in questo. È come questo, io adesso sono al desiderio di ricevere, voglio piaceri, voglio ricevere tutto. E invece io, piano piano, comincerò a sentire in un altro modo, che dando, che io voglio dare, che io ricevo di più dando che ricevendo. Però questo mi porterà la luce a sentire così. Provate, vedete che buono è il Creatore e veramente si sentirà che piaceri si trovano nell'influenza, nella dazione. No? Solo le donne. E quando una donna dà la luce, e dopo un po' di giorni il cibo che lei ingerisce produce il latte. Allora, e tu prendi il cibo, diciamo, in un certo livello e lo trasformi in latte. Allora, è un po' la stessa cosa, no? Che questa luce che noi riceviamo la dobbiamo trasmettere al popolo, come io sono un po' confuso, dice Rav. Allora, quando noi riceviamo il cibo delle tue lezioni, dovremmo processarlo in modo che diventa come un latte per il popolo, diciamo, come un cibo per il popolo. Allora, dice Rav, mettiamo un po' in ordine le cose. Io capisco quello che vuoi dire. Allora, anche io ho dei segni spirituali, diciamo. La luce è luce e dipende come noi la utilizziamo. Se io la utilizzo dai miei kelim, è la luce di Chochmah, se no è la luce di Chassadim. Quindi non ci interessa vedere come come lo cambio, diciamo, io lo posso cambiare in latte o in sangue. Qual è la differenza? Dipende in che rango io lavoro con me stesso e con gli altri. Allora, con un embrione è attraverso il sangue e con il bebè è attraverso il latte. No, ma però adesso non è questa la questione, non è un problema per noi adesso. Noi quando ci troveremo in influenza ci cominceremo a comunicarci tra di noi e cominceremo a misurare spontaneamente le tre linee fino a che punto trovarci in Chabad, però questo si vedrà più là. Però sì, faremo così. Adesso però non ti interessa con che luce tu stai ricevendo e con che luce influisci. È come il latte. Da dove viene questo latte? Dallo stesso sangue? Questo stesso sangue si trasforma, sale verso il seno e si trasforma in latte, ma è la stessa sangue. Diciamo, la diffusione che noi facciamo, tutto questo che noi trasmettiamo, è un esempio. È in un certo senso un esercizio di dazione, di influenza? Sì, realmente è un atto di influenza, dice Rav. Allora, chiedi. Tu sei un invitato? Come io ricevo questa forza di dare in un certo senso il mio figlio al mondo? Che cosa sono queste tre cose? Il creatore, il mondo e io? E io dove mi trovo? Come tratto me stesso? Come tratto il mondo? Sì. profezie, cioè, dice Rav, la mia natura e anche questo mondo, tutto questo è sotto il timbro del Creatore. Lui, da un lato, mi ha disegnato a me e al mondo, così esisto io e così esiste il mondo, e tutto questo l'ha creato il Creatore. Però esiste in me un punto nel quale io posso uscire da me, diciamo, lì si trova il mondo e da questo stesso punto io voglio cambiare, cioè io voglio osservare da un certo punto di vista a me stesso e il mondo e pensare come io attraverso... Io mi trovo in un certo angolo e cambio me stesso, io e il mondo, insieme li cambio per avvicinarmi di più al Creatore. Che cosa dovrò fare? Potrò cambiare il mondo? Potrò cambiare me stesso? Allora io comincio a vedermi, a vedere me stesso, il mondo, in realtà è tutto la stessa cosa, però io devo risvegliare in questo cli la forza di correzione, che innanzitutto mi connetta con il mondo, che il mondo sono due kelim esterni più crudeli, la carne e la pelle. Allora io voglio avvicinarli a me, questi kelim, cioè tutto quello che io vedo nel mondo è mio, è in me, però apparentemente si trova fuori di me. E anche questo stesso io, correggere me stesso, i kelim dei Galgaltanaim in me. L'uomo non può trovarsi in un desiderio per se stesso e anche verso l'amico. Dice Rav, io dovrò preoccuparmi di me stesso nel modo necessario e indispensabile. Tutte le altre cose io dovrò dirigerle verso il prossimo, verso l'amico. Con questo io mi trovo in un equilibrio con la natura. Non ho nient'altro da aggiungere. Noi non abbiamo bisogno veramente di essere questo, in questo. Perlomeno cominciamo a cambiare il nostro comportamento verso la società, non cattivi pensieri, non pettegolezzi, non intrighi. Trovarci puliti, in amore reciproco. Questo immediatamente cambierà l'ambiente. Immediatamente ci darà la luce e ci farà scoprire un po' di più e capiremo sempre di più che cosa significa la garanzia mutua. Sì? Se ho capito bene, devo desiderare che gli altri si trovino in d'azione prima di me? Ho capito bene? Però com'è possibile arrivare a questo, che tutti ci troviamo in d'azione? Se io non sono in d'azione, come posso desiderare che anche gli altri si trovino in d'azione? Sì, è vero, dice Rav, questo è impossibile. Allora che cosa fare? Quello che bisogna fare è cercare costantemente di trovarsi in d'azione e influenza e mostrare questo come un esempio e aspettare che da questo arrivi un profitto. E torniamo di nuovo alla stessa cosa, però ci confonderemo sempre di più in realtà.